Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo e che da questi microfoni oggi vi parlerò del commento al settimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Ratzinger e la fede come oggetto in sé. Questo concetto assoluto, questo concetto fuori di testa che condiziona Ratzinger, che consiste nel costringere le persone a credere, alla creduloneria, alla credulità, ne distrugge il futuro, ne sbarra il futuro e che tutto sommato è il fondamento del cristianesimo, è il fondamento dell'ideologia cristiana. Credere che, la creduloneria, è una cosa che viene imposta fin da bambini, fin da piccolissimi. Ed è un elemento fondamentale, un elemento fondante, quella che è l'ideologia di Ratzinger, l'ideologia cristiana. Vedremo come nel settimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi, Ratzinger sottolinea molto questo tipo di aspetto, perché chiaramente è il filo conduttore di tutto il cristianesimo. Se tu non credi in ciò che è al di fuori dei tuoi sensi, se tu non sei convinto nell'esistenza di qualcosa al di fuori di quanto tu puoi percepire, tu non ti metti neanche in ginocchio, cioè non distruggi la tua vita in funzione di un qualcosa che non è all'interno dei tuoi sensi. Per cui chiaramente questo diventa il fondamento dell'ideologia di Ratzinger, diventa il fondamento del cristianesimo e chiaramente su questo il cristianesimo tende a fondare la sua ideologia e tende a non accettare nessun confronto con chi non accetta la sua fede come oggetto in sé. Una fede che in realtà non è un oggetto in sé, cioè non è un qualcosa che appartiene all'uomo, ma appartiene alla sfera della patologia, alla sfera della psichiatria. Bisogna essere pazzi per considerare come oggetto reale e metterlo a fondamento delle proprie azioni un qualcosa che non appartiene ai nostri sensi, non appartiene alla nostra analisi, non appartiene alla trasformazione delle cose, ma soltanto a fantasie che stanno nell'uomo. Il settimo paragrafo della Spe Salvi di Ratzinger è una digressione pseudo-teologica su come si deve intendere il concetto di fede. Una digressione il cui scopo è quello di allontanare la realtà psicologica ed esistenziale delle persone che manifestano la fede. Come se il concetto di fede fosse una manifestazione oggettiva, un oggetto in sé, e non la manifestazione dell'individuo che dichiara di aver fede. E qui una cosa sul concetto di fede è da sottolineare, perché troppo spesso si giustifica il concetto di fede del cristianesimo attraverso un concetto di fiducia. Ora, in fede ai tempi di Roma era una divinità che presiedeva ai giuramenti come Semosanco e come Zeus. Ma in quei giuramenti non c'era la fede in oggetti esterni, ma c'era il giuramento, c'era l'azione dell'individuo che prendeva degli impegni e l'onore dell'individuo, la fama che l'individuo godeva, rendevano credibili i suoi impegni che prendeva, che assumeva e pertanto si aveva fede in ciò che lui diceva. Ma non è un oggetto che era al di fuori dei sensi, perché l'individuo che manifestava dei propositi e che manifestava dei convincimenti, innanzitutto i convincimenti non appartenevano alla sfera di un trascendente, ma appartenevano alla vita degli uomini, e poi l'individuo era un oggetto reale, era un soggetto reale, che manifestava delle intenzioni e che manifestava dei propositi. Al contrario, invece, La fede monoteista è qualcosa che va al di fuori dei sensi, va al di fuori delle possibilità di analisi dell'individuo, va al di fuori di ogni capacità critica ed è una manifestazione patologica, una manifestazione psichiatrica dell'individuo. Cioè l'individuo è incapace di affrontare in maniera critica la sua esistenza e si costruisce una forma di dipendenza da un'illusione che chiama Dio, che chiama padrone, che chiama provvidenza, che chiama speranza di poter risolvere in modo illusorio quelli che sono le avversità della vita, quelli che sono i problemi che affronta. In questo paragrafo Ratzinger esalta l'oscurantismo. L'oscurantismo come ideologia religiosa espressa mediante la superstizione e giustifica le peggiori perversioni che hanno afflitto l'umanità. Quando Ratzinger dice «La fede è la sostanza delle cose che si sperano, la prova delle cose che non si vedono». Notate bene, la prova delle cose che non si vedono, veramente da fuori di testa una roba del genere. Tommaso d'Aquino, utilizzando la terminologia della tradizione filosofica nella quale si trova, spiega questo così. La fede è un habitus, cioè una costante disposizione dell'animo, grazie a cui la vita eterna prende inizio in noi e la ragione è portata a consentire a ciò che essa non vede. Il concetto di sostanza è quindi modificato nel senso che per la fede, in modo iniziale, potremmo dire il germe, quindi secondo la sostanza, sono già presenti in noi le cose che si sperano, il tutto, la vita vera. E proprio perché la cosa stessa è già presente, questa presenza di ciò che verrà crea anche certezza. Questa cosa che deve venire non è ancora visibile nel mondo esterno, non appare, ma a causa del fatto che, come realtà iniziale e dinamica la portiamo dentro di noi, nasce già ora una qualche percezione di essa. Cioè questa è un'affermazione da individuo demente, cioè da fuori di testa, da truffatore. Cioè Ratzinger andava preso e andava sputato in muso per questo tipo di affermazione. In pratica lui ti dice, siccome hai un apparato psichico, quell'apparato psichico io lo posso manipolare in modo che tu abbia fede, cioè posso piegarlo, stuprarlo, in modo tale che tu sia soggettato alla fede. E il fatto stesso che io abbia stuprato il tuo apparato psichico significa che ciò è reale, cioè che l'oggetto con cui io ho stuprato il tuo apparato psichico, legandolo ad oggetti che sono trascendenti la tua stessa vita, la tua stessa percezione delle cose, questi oggetti trascendenti la tua vita, la tua percezione delle cose, sono oggetti reali. Cioè è un'affermazione folle, veramente demenziale, se non fatta da truffatori, da delinquenti. Nell'affermare che la fede è la sostanza delle cose che si sperano, vuol significare che tutto ciò in cui si spera è di fatto un oggetto reale. È di per sé un oggetto reale e ha delle possibilità di essere un oggetto reale. L'affermazione non è solo folle in sé, ma è il presupposto per l'inganno e per la truffa delle persone. Ratzinger non fa che riprendere la prova ontologica dell'esistenza di Dio del suo Sant'Anselmo. Proviamo un attimino a leggerci qualcosina su questa prova ontologica dell'esistenza di Dio, scritta da Kant, e prendo dalla Critica alla ragion pura. Se per caso avete la Biblioteca Universale la terza, io ho il testo dell'87 e ve lo leggo da pagina 478. Dice Kant nella Critica alla ragion pura: tutte le illusioni di questo ragionamento si scoprono nel modo più facile se esse vengono esposte nella forma scolastica. Ed ecco questa riduzione. Se è esatta questa proposizione, ogni essere assolutamente necessario è insieme essere realissimo, che è il nervus probandi della prova cosmologica, essa, come tutti i giudizi affermativi, deve potersi convertire almeno per accidens. Dunque, alcuni esseri realissimi sono insieme esseri assolutamente necessari, ma un ens realissimum non è in alcuna parte diverso da un altro, e quindi ciò che vale per alcuni compresi sotto questo concetto, vale anche di tutti, sicché io potrò in questo caso convertire anche assolutamente, cioè ogni essere realissimo è un essere necessario. Ora, poiché questa proposizione è determinata in base a suoi concetti a priori, il semplice concetto dell'essere realissimo deve anche importare la necessità assoluta di esso, ciò che appunto affermava la prova ontologica e che la cosmologica non voleva riconoscere. Quantunque, sia pure di soppiatto, se avesse il fondamento delle sue argomentazioni. Così, la seconda via, che la ragione speculativa prende per dimostrare l'esistenza dell'essere supremo, non soltanto è fallace come la prima, ma per di più questo di biasimevole. Non commette un ignoratio elenchi, promettendoci di condurci per un sentiero nuovo laddove dopo un piccolo giro ci riconduce da capo all'antico che noi per causa sua avevamo abbandonato. Poco fa ho detto che in questo argomento cosmologico si teneva celato un nido di pretese dialettiche che la critica trascendentale può facilmente scoprire e distruggere. Per ora mi accontenterò di accennarle e lascerò al già esperto lettore di esaminare più oltre i principi fallaci e di toglierli di mezzo. Vi si trova dunque, per esempio, 1. Il principio trascendentale di conchiudere dal contingente a una causa, principio che ha un significato solo nel mondo sensibile, ma fuori di questo non ha nessun senso. Infatti, il concetto semplicemente intellettuale di contingente non può dar luogo a una proposizione sintetica come quella della causalità. E il principio di questa non ha significato di sorta né alcun carattere del suo uso, fuorché nel mondo sensibile, laddove qui per l'appunto dovrebbe servire ad andare al di là del mondo sensibile. 2. Il principio di conchiudere dalla impossibilità di una serie infinita di cause date l'una sull'altra nel mondo sensibile a una causa prima a cui non ci autorizzano i principi dell'uso stesso della ragione nell'esperienza, i quali molto meno possono estendere questo principio al di là di essa, dove questa catena non può certo essere prolungata. 3. La falsa soddisfazione di sé della ragione rispetto al completamento di questa serie per il fatto che finalmente viene superata ogni condizione, senza di cui peraltro non può aver luogo il concetto di una necessità e, non potendosi quindi concepire nulla più in là, si prende questo per un compimento del suo concetto. 4. Lo scambio della possibilità logica di un concetto di tutte le realtà insieme, senza interna contraddizione, con quella trascendentale, la quale ha bisogno di un principio che renda fattibile una tale sintesi, ma che d'altra parte potrebbe concernere solo il campo delle esperienze possibili. In pratica, quello che ci sta raccontando Immanuel Kant nella sua critica alla ragion pura sulle prove cosmologiche, le prove ontologiche dell'esistenza di Dio, cioè della possibilità di un atto di fede sull'esistenza di un soggetto, di enti, di speranze al di fuori della nostra capacità dei sensi, si tratta soltanto di inganni che vengono argomentati con discorsi ingannevoli all'interno della ragione per dimostrare, per accertare l'esistenza di un concetto inesistente. E qui Ratzinger invece sfiora direttamente la follia completa, perché fa diventare un oggetto reale ciò che invece è un assunto assolutamente patologico, roba da psichiatria. Ciò che è un'idea, un'illusione, fatta propria dall'individuo mediante la fede nella realtà della sua illusione, dimostra l'esistenza di un'idea, di un'illusione, non la realtà dell'oggetto espresso nella fede, e tantomeno della realtà fattiva dell'idea. La fede dimostra l'esistenza di una patologia psichica, di un bisogno psichico che la manifesta, non la realtà dell'oggetto che la fede descrive. Le cose che non si vedono hanno una prova della loro esistenza mediante l'indagine. Non vedo la gravità, ma ne osservo gli effetti. Dagli effetti deduco l'esistenza della gravità. Non vedo gli oggetti della fede, ma osservo un individuo che manifesta la fede. Senza l'individuo che manifesta la fede, io non vedrei la fede. Pertanto l'oggetto di indagine non è la fede, ma l'individuo che la manifesta. Affermare che la fede è oggetto di indagine significa affermare che la fede è un dato oggettivo, come la gravità. Ma la gravità mette in atto un effetto che io verifico. La fede non mette in atto nulla se non attraverso l'individuo che manifesta la fede. È l'individuo che manifesta la fede, non la fede l'individuo. Pertanto, l'oggetto di indagine della fede è l'uomo che la manifesta e l'insieme che agisce nell'uomo e che lo spinge a manifestare la fede. In pratica, l'oggetto di analisi del credente non è il credere del credente, ma è la patologia, il bisogno psichico dell'individuo che manifesta quella credenza. Pertanto è un'analisi patologica, è un'analisi psichiatrica, non è un'analisi filosofica. In questo si realizza la truffa e l'inganno di Ratzinger. Ratzinger manifesta una distinzione fra il soggetto e le sue manifestazioni psichiche, come se queste potessero avvenire senza la presenza del soggetto. La fede non prova le cose che non si vedono, ma prova che un soggetto crede che le cose che non si vedono siano degli oggetti reali, oggetti in sé, e su quella credenza organizza la propria vita. Quando Tommaso d'Aquino, parlando della fede, afferma, cioè una costante disposizione dell'animo grazie a cui la vita eterna prende inizio in noi e la ragione è portata a consentire ciò che essa non vede, si può verificare che la fede sia una costante delle persone costrette a credere, ma diventa illegittimo, pretestuoso e falsamente ipocrita affermare che grazie a ciò la vita eterna prende inizio in noi. Innanzitutto perché la vita eterna è un atto di fantasticheria, un'immaginazione propria di chi impone la fede come manifestazione della disperazione che induce alla fede. In secondo luogo, la speranza nella fede prodotta dalla ragione è un atto di immaginazione col quale la ragione impedisce all'individuo di affrontare coerentemente la sua esistenza. I fantasmi della ragione sono immaginazioni che assumono anche il carattere di allucinazioni, pseudallucinazioni e illusioni, nelle quali manifestare una coerenza fideistica che impedisca alla ragione la descrizione compiuta del mondo risolvendo le contraddizioni della vita nell'immaginazione stessa e nei suoi fantasmi. Quando Anselmo afferma che Dio è ciò di cui nulla più grande può essere pensato, non può esistere solo nell'intelletto, infatti non esiste solo nell'intelletto, ma nell'immaginazione frutto di un bisogno patologico, dove l'individuo davanti alle difficoltà della propria vita immagina un soggetto immenso ed onnipotente che affronti o gli permetta di affrontare tutte quelle condizioni davanti alle quali egli è un incapace, un incompetente. Immaginazione di un fantastico in cui gli uomini e gli asini volano, in cui Gesù scende dalle nuvole con grande potenza, in cui il Dio pazzo crea il cielo e la terra e tanti bambini che annuiscono stupiti dicendo Sibuana. E questo atteggiamento dell'annuire Sibuana ha delle radici precise, per esempio, in psicologia. Se io mi prendo l'enciclopedia di psicologia di Galimberti e vado alla voce credulità, mi dice: la credulità è una tendenza a prestare fede a qualsiasi affermazione frequente nei soggetti, negli individui carenti di capacità critica. La credulità è una caratteristica del tutto normale nei bambini, dov'è destinata a scomparire con la progressiva acquisizione di capacità di giudizio e di autonomia rispetto alle figure di riferimento. La credulità si può osservare anche in individui adulti di intelligenza normale, quando si rapportano a persone a cui conferiscono un'eccessiva autorità. Questo è ciò che ci dice Galimberti nella sua enciclopedia di psicologia. E il problema è che quando gli adulti conferiscono a Dio, conferiscono alla fede, conferiscono alla provvidenza, conferiscono alla speranza un oggetto, un'autorità di sovrannaturale, tale da indurli a organizzare su di essa le loro aspettative, chiaramente vengono meno a tutte quelle capacità di critica rispetto a questi oggetti, e venendo meno a queste capacità di critica rispetto a questi oggetti, si affidano a questi oggetti e in base a questi oggetti, a questa fede, a questo Dio, a queste cose che di fatto non esistono, fanno dipendere la loro esistenza, per cui saccheggiano la loro vita, saccheggiano se stessi rispetto a questo tipo di esistenza. Ed è Galimberti, sempre nell'ospite inquietante, che ci viene a raccontare la fiducia di base. Nel suo capitoletto, dispongono ancora i nostri giovani di una psiche capace di elaborare i conflitti e quindi grazie a questa elaborazione di trattenersi dal gesto? Esiste nella cultura e nelle loro pratiche di vita un'educazione emotiva che consente loro di mettere in contrasto e quindi di conoscere i loro sentimenti, le pulsioni, la qualità della loro sessualità e i moti della loro aggressività? Oppure il mondo emotivo vive dentro di loro, a loro insaputa, come un ospite sconosciuto, a cui non sanno neppure dare un nome? Se così fosse, di fatti simili a quelli sopra elencati, aspettiamocene molti, perché è difficile pensare di poter governare la propria vita senza un'adeguata conoscenza di sé. Aggiungo io che è difficile governare la propria vita se si fa fede in qualcosa che è esterno ai nostri sensi e che è esterno alla nostra quotidianità, non solo, ma si piega e si stupra la nostra quotidianità rispetto a una morale, rispetto a una speranza, rispetto a delle aspettative che di fatto non hanno nessun riferimento rispetto alla realtà se non quella di piegare la realtà a loro. E qui, va avanti Galimberti, non alludo alla conoscenza postuma che in età adolescenziale, in età adulta, porta qualcuno dallo psicoterapeuta a cercare l'anima o direttamente in farmacia nel tentativo di sedarla. Qui faccio riferimento a quella cura dell'emotività che prende avvio il giorno della nascita, quando il neonato si attacca al seno materno insieme al latte, assapora l'accoglienza, l'indifferenza o il rifiuto. Moti impercettibili che sfuggono all'osservazione esterna, ma decisi per la formazione del neonato, di quel nucleo caldo, fiducia di base, che la chiama, come la chiama Michel Balint. Che è la prima condizione per essere al mondo senza essere soverchiati dall'angoscia. Poi si cresce e nell'educazione della prima infanzia vedo padri e madri che promuovono un'educazione fisica o un'educazione intellettuale, ma non un'educazione emotiva, che è poi l'educazione ai sentimenti, delle emozioni, degli entusiasmi, delle paure. Tutte queste cose il bambino se le organizza da sé, come può e soprattutto con gli strumenti che non ha. E in questi strumenti che non ha interviene chiaramente la Chiesa Cattolica, interviene l'educazione cristiana che imponendo il principio speranza, che imponendo la fede, che imponendo al bambino di piegare le sue emozioni a quelle che sono delle affermazioni trascendentali al di fuori dei suoi sensi, al di fuori della sua dimostrazione e approfittando della sua incapacità critica rispetto a quello che gli viene imposto, perché si tratta di un'imposizione violenta, non si tratta semplicemente di una comunicazione, di fatto il bambino viene stuprato e diventa incapace di affrontare coerentemente la propria vita a livello emotivo. Per cui noi abbiamo azioni da bullismo, noi abbiamo azioni di devastazione sociale, noi abbiamo devastazione, le persone che devastano il proprio corpo con l'uso di droghe, noi abbiamo tutta una serie di debolezze, ma soprattutto abbiamo quella che in stregoneria chiamiamo quella mancanza di autodisciplina delle persone che serve alle persone per agire coerentemente nella loro esistenza, nella loro vita e per fare quelle cose che servono per fondare il loro futuro. Ed è la fondazione del futuro, cioè quell'apertura mentale che i ragazzi, che le persone devono avere rispetto al domani, rispetto al giorno dopo, che consente loro di progettare nell'attimo presente in cui vivono, che serve proprio per impedirle di rinchiudersi su se stessi, di rinchiudersi nella speranza di un'ossessione, nella speranza di un inesistente su cui piegare la loro vita. Cioè impedire alle persone di chiudersi al futuro, perché quando si chiudono al futuro, o coi sensi di colpa, o con le patologie, o con la speranza, o con la depressione, o con qualsiasi altra forma, in realtà si sono già chiuse precedentemente rispetto al futuro attraverso l'incapacità di progettare la loro esistenza, proprio l'incapacità di pensare che esista un futuro, che esista domani delle cose che io devo fare. E le cose che devo fare domani necessitano di organizzazione oggi. Ed è questo che manca essenzialmente nelle persone. Indubbiamente, continuo ancora con lo scritto, indubbiamente la ragione non percepisce le forze psichiche del profondo che bussano alla sua porta. La ragione non vede le forze titaniche dentro gli individui, quelle forze titaniche che hanno costruito la vita, le trasformazioni e hanno manifestato le specie. Zeus, dopo la titanomachia, ha separato con bronze e porte il suo regno della ragione e della forma dall'ampio tartaro in cui i titani si agitano per costruire continuamente nuova vita e per spingere la vita alle trasformazioni. La ragione non può penetrare quelle bronze e porte, né entrare nel tartaro dell'animo umano senza subire l'oblio delle acque dello Stige. Per questo la ragione umana vive questa sorta di delirio di onnipotenza, pensandosi un intelletto superiore, ad immagine di un intelletto superiore assoluto che chiama Dio padrone e creatore. Poi l'Università di Tokyo verifica le capacità intellettive di studenti universitari e delle scimmie e si accorge che la capacità delle scimmie è sotto molti aspetti superiore a quella degli esseri umani. Il termine molti aspetti è una resistenza psicologica della mia ragione. Definire la fede come sostanza significa definire il prodotto della patologia psichiatrica soggettiva di un individuo elemento oggettivo proprio ed esterno alla specie umana. La fede ha una sua ragione di essere soltanto all'interno di un circuito di persone che credono, ponendo le loro aspettative all'interno del medesimo oggetto. Ma quando quelle aspettative sono manifestate fuori dal circuito fideistico, fuori dalla Chiesa cattolica nella società civile, immediatamente le manifestazioni di fede appaiono per ciò che sono: manifestazione patologica psichiatrica di individui che incapaci di relazionarsi col mondo, si separano da esso costruendo un'illusione dalla quale far discendere la loro descrizione del mondo. E la loro ragione si piega con tanta forza a tale illusione da non riuscire più a cogliere nulla che non sia relativo alla riaffermazione di quell'illusione. E quando il meccanismo della far fede su un'illusione, cioè contare sull'illusione e credere in qualcosa, viene inserito all'interno dell'individuo, l'individuo è facilmente malleabile. È malleabile dal politico di turno che gli fa credere che. Perché? Perché l'individuo ha rinunciato di fatto alla sua capacità critica. Per cui basta che l'individuo riesca a toccare quella capacità dell'individuo di credere che, e l'individuo si mette immediatamente in ginocchio davanti al politico di turno, pronto a votare cose che vanno magari a costruire anche i campi di sterminio. E quelle che sono le adunate di massa in realtà hanno funzionato in questo senso. Voi pensate a quanto ha stimolato Hitler il credere delle persone, la fede delle persone, la speranza delle persone, al punto tale da fare adunate oceaniche, e alla fine di tutto questo ciclo non è fatto altro che costruire campi di sterminio, scatenare una guerra che ha fatto 40 milioni di morti in Europa. Ora, Chiaramente nelle adunate oceaniche Hitler non ha mai detto di voler costruire campi di sterminio o di fare una guerra che portava 40 milioni di morti con la distruzione della Germania, ma sta di fatto che tutti gli elementi per fare la guerra, 40 milioni di morti e i campi di sterminio, erano tutti presenti nelle sue affermazioni e nei suoi discorsi, soltanto che sapeva far funzionare quella patologia psichiatrica della credenza, quella patologia psichiatrica della fede, la stessa che fa funzionare Ratzinger per imporre la sua patologia nella credenza e nella fede, per avere il controllo delle persone e finire quel processo con 40 milioni di morti e i campi di sterminio. Questo meccanismo, la costruzione dell'illusione all'interno delle persone, all'interno della credenza rispetto a un trascendente al di fuori di se stesso, è quello che va a costruire il principio speranza che può usare il Berlusconi alle prossime elezioni, su cui ha fatto leva il Bossi, su cui ha fatto leva l'uomo qualunque, e tutti coloro che non hanno una prospettiva progettuale di vita, non considerano la realtà oggettiva sulla quale chiaramente le persone manifesterebbero il loro senso critico, la loro capacità di analisi, ma fanno leva soltanto all'illusione, alla speranza, alla fede, a tutti quei meccanismi patologici che la Chiesa Cattolica e il Cristianesimo ha imposto nei bambini per avere il controllo delle persone. La ragione del cristiano non può più affrontare nulla senza che l'idea di Dio, l'idea della fede, l'idea della speranza sia il fondamento del suo agire, delle sue idee, dello sviluppo logico della sua vita. Tutto ciò che contrasta con l'idea di Dio, della speranza, della fede, del paradiso, del confidare in un altro, in terzi, in un'autorità, viene scartata, eliminata, emotivamente cancellata e, quando non è possibile, violentemente contrastata. Ciò che Ratzinger contesta in Lutero è la razionalità della relazione fra individuo e il mondo. Scrive Ratzinger, a Lutero, al quale la lettera agli ebrei non era in sé stessa molto simpatica, il concetto di sostanza nel contesto della sua visione della fede non diceva niente. Per questo intese il termine ipostasi sostanza non nel senso oggettivo di realtà presente in noi, ma in quello soggettivo come espressione di un atteggiamento interiore, e di conseguenza dovete naturalmente comprendere anche il termine argumentum come una disposizione del soggetto. E questa è la critica che Ratzinger fa a Lutero. Se un individuo afferma che le emozioni sono manifestazioni dell'individuo, avrà delle relazioni diverse davanti alla vita che non chi ritiene che gli individui siano manifestazioni delle loro emozioni, della loro anima, involucro dell'anima. Se la fede è un oggetto in sé, manifestazione del Dio padrone dentro di noi, gli uomini devono essere costretti alla schiavitù nei confronti della fede, e non sono i costruttori o i fautori della loro fede. Da qui Ratzinger procede per sviluppare ulteriormente il concetto di schiavitù, che diventa schiavitù con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, dal momento che la fede, oggetto con cui il Dio padrone Ratzinger riduce alla schiavitù gli esseri umani, viene da Dio padrone stesso imposta agli esseri umani. La fede, per Ratzinger, legittima il suo possesso degli uomini, in quanto gli uomini hanno fede nella sua speranza, perché tale speranza gli è stata imposta dal suo Dio padrone. Dal momento che la speranza nella fede viene imposta attraverso condizioni materiali che distruggono la vita fisica, va da sé che la schiavitù che Ratzinger propone al sistema sociale è quella schiavitù totale alla quale chiede alla società civile di sottomettersi e di accettarla come condizione naturale imposta dal suo Dio. Da qui le affermazioni di Ratzinger di quel diritto naturale, che altro non è che il suo diritto a sottomettere gli uomini al suo diritto di stuprarli, privandoli dell'autodeterminazione di se stessi, salvo alimentare il loro desiderio di sottomettersi a lui, come nel caso di Giuseppina Bacchitta. E qui vi rimando agli altri commenti dell'analisi degli altri paragrafi della Spesalvi. Al contrario, in Lutero, stando a quanto citato, dal momento che la fede è manifestazione dell'individuo, L'individuo può scegliere come, dove e quando costruire la propria credenza, al di là che questa credenza sia più o meno patologica, ma comunque deve essere giustificata in quanto scelta dell'individuo nella sua esistenza. In Ratzinger non c'è giustificazione razionale della fede, in quanto questa è imposta dal suo Dio padrone, e per Ratzinger il Dio padrone stesso e il Dio padrone egli stesso non si discute. Ratzinger esalta la patologia psichiatrica come oggetto in sé e gli dice: questa cosa che deve venire non è ancora visibile nel mondo esterno, non appare, ma a causa del fatto che come realtà iniziale e dinamica la portiamo dentro di noi, nasce già ora una qualche percezione di essa. Da un lato contesta Paolo, che parla della speranza quando dice Paolo: ora la speranza che si vede non è più speranza, infatti chi spera in ciò che vede? Romani 8:25. Paolo di Tarso non dice che è invisibile l'oggetto della speranza, la speranza fatta materialità, ma dice che l'oggetto della speranza è visibile. Pertanto, da un lato esiste la truffa, sia la truffa di Paolo di Tarso che parla di oggetto della speranza visibile, sia la truffa e l'inganno di Ratzinger che parla di una speranza in qualcosa di invisibile che enuncia come oggetto reale. Si chiama truffa questo gioco retorico, e il truffare ha come oggetto la struttura psicoemotiva delle persone nelle quali si vuole costruire dipendenza e sottomissione ad una speranza per la quale le persone sono invitate a rinunciare alla loro azione nella vita quotidiana. Tutto il paragrafo viene usato da Ratzinger per giustificare la coercizione emotiva, la manipolazione mentale imposta alle persone affinché l'accettino come elemento naturale della loro esistenza. La privazione delle persone della loro capacità di azione nel mondo è giustificata da Ratzinger attraverso una condizione naturale del portarla dentro di noi, evitando di assumersi la responsabilità di averla imposta dentro di noi e di pagare le conseguenze del crimine che ha commesso, privando le persone degli strumenti con cui affrontare in maniera consapevole la loro esistenza. E questo settimo paragrafo di Ratzinger in realtà è una riaffermazione del diritto della Chiesa Cattolica di imporre la patologia psichiatrica alle persone, privando le persone della loro capacità critica. Una capacità critica che delle persone va calata all'interno della struttura emotiva, va calata fin da bambini, ma la Chiesa Cattolica usa manipolare i bambini, costruire nei bambini le fobie e le dipendenze da idee astratte al fine di poterle controllare vita naturale durante. E i bambini non saranno più in grado per tutto il resto della loro vita di sciogliere quel legamento, quell'imposizione che la Chiesa Cattolica, che il cristianesimo fa ai bambini stessi. E questo concetto di fede, quando poi viene parlato in maniera comune, viene considerato quasi fosse una cosa naturale, come appartenente alle persone e non come una violenza a cui tutte le persone hanno subito e che tutte le persone tendono a riprodurre nel sistema sociale in cui vivono, pur partendo dalla loro soggettività diversa. Per cui se la violenza che la Chiesa Cattolica impone sulle persone per riuscire ad imporre la fede, per riuscire ad imporre la credenza, per riuscire ad imporre la sottomissione all'idea di una provvidenza, all'idea di una speranza, mediante una violenza assoluta, quest'idea di provvidenza, quest'idea di speranza viene riprodotta dalle persone partendo dalla sostanzializzazione, cioè da come le persone sostanziano quell'idea di speranza, quell'idea di fede. Per cui avremo racconti, avremo storie diverse che hanno un solo scopo, fatte dalle persone, cioè riprodurre quella disperazione che le porta alla fede, che le porta alla speranza. Per cui non c'è la possibilità di imporre la speranza alle persone se non imponendo alle persone la disperazione nell'oggettività, la disperazione nel mondo, la disperazione nella vita che stanno affrontando. Naturalmente è maggiore la disperazione che la Chiesa Cattolica impone e maggiore sono le capacità della Chiesa Cattolica di imporre il concetto di speranza, il concetto di fede, il concetto di sottomissione. Pertanto la Chiesa Cattolica ha bisogno di poveri, ha bisogno di disperati, ha bisogno sempre di sottomessi. Bene, questo che vi ho fatto oggi praticamente è il settimo commento al settimo paragrafo della Spe Salvi, dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Naturalmente questo continuerà, in internet sono già stati caricati 15 commenti, 16° comincerò a lavorarci fra poco, e sono 50 commenti, però alla fine ci sarà un quadro generale di quello che sono le intenzioni della Chiesa Cattolica, di quelli che sono i progetti di destabilizzazione sociale messi in atto da Ratzinger nel tentativo di distruggere la capacità degli uomini di affrontare la loro esistenza. Ricordandovi che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, ricordandovi che in internet trovate tutto e anche di più di quello che è stato messo, vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione dai microfoni di Radio Pagana. Ciao!